Enedis.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buon ascolto, un par di palle!
E abbassa la voce.
No, beh, infatti, ero partito così sul tono.
Una testa.
Ero partito col tono del nostro voice.
No, soprattutto c'è un errore in scaletta. C'è scritto Smith, saluta e dal benvenuto. No, redazione, no. Si è distratta.
Forse sì, era Kovacs in realtà.
Mannaggia Smith.
Allora, benvenuti al bar del Traum Fabrik. Come dice il nostro amico Smith, assente ingiustificato in questa puntata numero 95. Siamo sempre più vicini a quota 100. Quando arriveremo a quota 100, chiuderanno Radiofonica.
Certo.
Questa è la numero 19 della quarta stagione. Oggi è il 21 aprile 2017. Sono le 20 spaccate. Qui, nella città di Perugia, il sole splende, la temperatura è in aumento e chissà la primavera che cosa ci riserverà nei prossimi giorni.
Che tristezza, beh, questo incipit, proprio
triste. Adesso taci e mettiti a sedere.
Tristissimo.
Benvenuti di nuovo e soprattutto, che cosa dobbiamo fare, Air Director, per collegarci con i nostri amici? Anzi, cosa devono fare i nostri amici per collegarci con noi?
Secondo me devono fare
sto cazzo.
Sì. Ti è venuta male, in realtà Smith la fa in un modo tale, vuoi lanciarmi, vuoi presentarmi?
Devo lanciarmi?
Vai, solo quello?
Ma se siete al cinema, non sapete bene, vedi, che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi arrabbiate con chi c'è stasera alla cassa, che non si sa chi c'è, ma qualcuno c'è, ma chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Ve lo dice Air Director, grazie Smith, ve lo dice Air Director e ve lo diciamo tutti noi, perché in realtà questa puntata è una ricca puntata, un sacco di roba, infatti guarda, non sapevamo cosa lasciar fuori, alla fine abbiamo lasciato tutto fuori.
Sì, infatti.
Non parliamo di nulla, però sicuramente la prossima settimana, cioè quella già iniziata, ma noi sapete che siamo a metà tra il passato e il futuro, siamo quasi nel presente, è ricca di cose da andare a vedere al cinema, di begli eventi che avvengono nei cinema cittadini qui a
Perugia.
Questo
non mi ricordo.
Ma mo te lo diciamo, te lo ricordiamo noi, e ovviamente troverete tutto ben spiegato sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro metteremo colonne sonore molto coatte, quindi se amate il coattismo questa sera non staccatevi dalla radio. Lupus, di questo nulla di cui parliamo, c'è qualcosa in particolare?
Beh, le colonne sonore coatte vengono tutte da Fast and Furious 8, di cui parleremo stasera. Ripeto, Fast and Furious 8, non sto scherzando.
Fast
di F. Gary Gray, lo trovate nei multisala. E arriva anche Pappanelli, benvenuto.
Anche
chissà qual è il titolo originale di Fast and Furious 8.
Il titolo originale di Fast and Furious era The Fast and the Furious, e questo si chiama The Fate of the Furious, se non sbaglio. È l'8? Sì, è l'8. Mi pare. E gli altri film della settimana sono Libere di Rossella Schillaci, documentario sulle donne nella resistenza che trovate al Postmodernissimo, e Le cose che verranno o L'avenir che trovate allo Zenith di Mia Hansen-Lo.
Posso correggerti?
Certo.
Io quando ho detto Libere ho comunicato alle
Era Libere di Sobbedienti, vedi che non era chiaro, ti hai detto solo Libere. Cioè
no, perché è lungo, è un titolo del cazzo.
Allora parliamo di Libere e di Sobbedienti. Parliamo di Libere di chi? Non ricordo la regista.
I Mood My Saloon. Adesso
pensa una cosa, saloon, che noi, siccome non c'erano, siccome non sappiamo che canzoni,
non arriveremo in forza.
Siccome non sappiamo che canzoni mettere, abbiamo messo una canzone da Libere di Sobbedienti. Quindi,
vedi che stiamo volendo la redazione.
Smith. Ah, poi chiaramente parleremo di Gianni Amelio a Perugia, ma anche con Andrea Fioravanti che dovrebbe arrivare. Ma invece Smith.
Allora, ricordando che la statistica non mente e che
mai
è possibile solo perderla, nient'altro.
Ecco Andrea Fioravanti, benvenuto.
Ma questa puntata è
Andrea Fioravanti.
Sono emozionato.
Scoppiettante.
Dicevamo che il botteghino per questo weekend vede in testa ovviamente Fast and Furious 8 di Gary Gray, con oltre 6 milioni di euro incassati. 6 milioni, solo 6 milioni. Un posto e un ordine di grandezza più in basso troviamo moglie e marito di Godano Simone.
Non mettere il dito.
Che incassa 687 mila euro, 687 mila euro precisi. Al terzo posto i Puffi, viaggio nella foresta segreta di Ashbury Kelly, che incassa 610 mila euro, 610 mila euro. Poche uscite, poche sorprese nella giornata di ieri. Tant'è che The Fast and the Furious 8 è ancora una volta il primo. È in classe, in cassa. Ieri sera 407.000 euro. Così come la Peugeot 407.
A anche di... i miei e di Pampanelli.
A proposito sì, di macchine.
Non soldi... abbiamo pagato però. Ce la dirlo.
Soldi rubati all'agricoltura. Seguito delle nuove uscite, famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse di Alex Kurtzman, che incassa addirittura 143.000 euro, e dall'animazione Baby Boss, che ne incassa 115.000. Sono contento che siete andati a vedere questo film, perché finalmente un po' di macismo è entrato anche in voi, che no, se no vi mancano,
guarda,
queste cose.
Perché grande. È un film delicato, no, e che guarda vedere.
Female touch. Female touch.
E mi ha incuriosito.
Mi hai molto incuriosito.
Diciamo che è un film... di quelli come si dice?
Sì,
non abbiamo niente. Suore di menare.
Ah, ecco. Sì, di menare e di guidare.
Di guidare, di suore e di menare, di guidare.
Vi dico soltanto che sono uscito dal cinema e con la mia cubo a metano
ha investito delle persone.
Ho fatto delle cose strane. Hai una voglia di...
Non vediamo l'ora che ce lo racconti. Arriva anche Marco della Torre.
Che
siamo
meraviglia.
Tantissimi. Allora, per rimanere in clima Fast and Furious, direi che cominciamo con la musica. Cominciamo con la prima di tanti pezzi, Tamarri, tutti di tanti, con tanti autori e tanti featuring. Infatti non provo neanche a dirveli perché sono tutti lunghissimi.
Non li dire.
Dico solo il titolo. Questa si intitola Go Off. Andiamo. One more ride.
Ma non indicarmi se poi c'è una coda che sembra che sono impreparato.
Che dice, sempre qualcos'altro, no?
È la prima puntata per la Giocoppa.
No, ma è che mi fido solo di lui quando dice vai, io vado.
Certo.
Allora, sono molto felice
di
sono molto felice di introdurre questo film. Me l'arduo compito di parlare di una delle registe più sorprendenti, quantomeno nel panorama europeo. Lei ha questo nome così esotico che strizza l'occhio alla Scandinavia, forse alla Danimarca, non lo so. Comunque stiamo parlando di Mia Hansen-Løve, che è una grandissima autrice, nonché una giovane critica dei Cahiers du Cinéma, che io amo particolarmente, anche perché condividiamo l'anno di nascita. una ragazza straordinaria che ha fatto solo film bellissimi fino adesso.
Non è una ragazza, se condividete l'anno di nascita, diciamo.
Una ragazzina. Una bambina straordinaria che ha fatto solo film bellissimi. Ricordiamo su tutti Le Père de mes enfants, Tout est pardonné. Le Père de mes enfants, due parole per dire che era un film dedicato alla figura di Humbert Balsam. Produttore straordinario, produttore straordinario, morto suicida, produttore di Bellatar, produttore di tutto il cinema che contava negli anni 90, con cui lei ha iniziato questa carriera grazie ad un incontro fortuito sulla metropolitana, pensate. Dunque ha voluto omaggiare lui dal seguito della morte, un film molto bello con Chiara Caselli, ma non è di questo che dobbiamo parlare. No, ecco. Dobbiamo parlare dell'Avenir, il film che si trova in sala questi giorni.
Hai messo solo un minuto.
Ma torniamo alla morte.
Che si trova in sala questi giorni al Cinema Zenith, non vedo l'ora di andarlo a vedere. Meno male. Invidio molto chi già l'ha fatto.
Io l'ho visto.
Attrice protagonista Isabelle Huppert, che dicono:
beh, guarda, da quando è stata a Perugia, proprio meraviglio, adesso...
Una bomba.
È anche più alta quasi.
Assolutamente.
Ci parlate di questo,
ci fai una
film,
breve... o vuoi che la facciamo
sinossi,
noi?
Ma la sinossi è un po' difficile, nel senso, c'è poco da fare la sinossi, direi, nel senso che è un film che non è che parte da una premessa e arriva in un punto, è un po' un pezzo di vita, tra l'altro si svolge attraverso alcuni anni, perché... Mm-hmm. Però diciamo che le coordinate sono che Isabelle Huppert è una professoressa, insegnante di filosofia.
Che ci prova coi ragazzi?
No, in un liceo.
Dimolo?
No. No, in un liceo di Parigi.
No.
Ha due figli grandi, un marito, un ex studente di
pupillo
che torna a trovarla, che è un anarchico. Noi vediamo lei che probabilmente ha avuto un passato di attivismo politico, si capisce, però adesso
si capisce
però adesso diciamo che è più sul pragmatico, nel senso che agli studenti ci sono alcuni suoi studenti che vogliono entrare mentre altri fanno un picchetto, li fermano, lei scende a dire fate entrare i miei studenti, si capisce un po' il suo punto di vista, nel senso che è una che comunque interpreta una 55enne, tra l'altro Isabelle Huppert ha interpretato una 40enne poco più nell'altro film, dai ce n'ha 65, poi vi dico anche perché secondo me è molto diversa tra i due film. Comunque insomma, ecco, questa è la premessa. In realtà il film è tutto su, come dice il titolo, sull'avvenire, cioè su il futuro, l'introspezione.
Manca un dettaglio, che è dettaglio, ovvero quello che fotografa questo periodo di vita, tutto quello che hai detto tu è sacrosanto, è che fondamentalmente si susseguono, come più o meno è normale nella vita di tutti, una serie di avvenimenti apparentemente molto negativi,
traumatici.
Sì. Sicuramente che possono impattare sulla vita di una persona. Ma
possiamo dire senza spoilerare, tanto inizia, viene abbastanza
detto
inizio.
Pompino, hai detto.
Sì. Sì. Poi comunque non è, come dicevo, non è un film che ha delle sorprese particolari dal punto di vista della trama. Il marito la lascia per una donna più giovane abbastanza presto.
Vedi che l'hai detto.
Ma spoiler,
non l'hai pensato.
No, però la
madre,
cose,
la madre è una vecchia madre malata di me, cioè comunque in grave depressione.
Evidentemente Uma Thurman.
Sì. Cioè.
Toccata molto bene,
è identica.
No, diciamo che quindi forse ciò che vuole raccontare Mia, la regista preferita da Laszlo Kovacs, è una reazione, un come nella vita ci si può sempre aspettare un nuovo domani, una rinascita, un ricominciare, eccetera, eccetera. E forse per tutto il tempo del film si resta sospesi in una dimensione dove effettivamente non viene mai risolta questa cosa fino in fondo, come giustamente diceva Lupus.
Molte cose non vengono risolte fino in fondo.
Io credo che sia una parte importante, integrante della storia, del senso stesso del film, al di là di dell'Huppert, che ovviamente in questi ruoli ormai ce l'ha dimostrato, penso, in tutte le salse, è molto brava, perché questo suo modo di essere un po' sospesa, questo suo modo di reagire in maniera magari non così convenzionale le viene molto bene. Simone, vero che ogni tanto scuoti la testa?
No,
ogni tanto dici sì, quindi sono curioso di sapere.
Sono molto d'accordo, dico che lei sia la protagonista di questo film è una scelta azzeccatissima, proprio perché è capace di spaziare, insomma, di passare da una condizione quasi apatica di espressione a momenti di forte pathos senza mai sderazzare.
Sderazzare.
Esatto.
È un tecnicismo.
Il significato, secondo me,
una licenza poetica.
Il mio, cioè, l'interpretazione che do io a questo film, che ritengo un gran bel film.
E siamo qui per questo.
No,
per
no,
la sua
no,
interpretazione.
Differenza tua, due da due parole. Semplicemente di dire che questo è un film che, secondo me, ci dice che la vita va vissuta in maniera pragmatica. Non è un caso, secondo me, che si apre con la tomba di Chateaubriand, che è di fatto il fondatore del romanticismo francese. Non è un fatto che i due protagonisti siano di fatto dei filosofi e parlino tutto il tempo di filosofia, e che, diciamo, l'antagonista del marito, se si può dire, è un anarchico. Sono tutti ruoli molto precisi che alla fine non servono a nulla nella vita di questa donna, che in realtà affronta tutto in maniera di petto, camminando continuamente, cammina di continuo. Questo non è un caso, secondo me. Quindi questo è un film che ci dice che, secondo me, molto semplicemente, che la vita va vissuta in maniera pragmatica. Però, ed è un gran bel film.
È un gran bel film, sono assolutamente d'accordo. È un film difficile, no? Nel senso che non è un film, a parte, come dicevi tu, parlano molto di filosofia, si tirano in ballo massimi sistemi. È un film anche che, per un pubblico, non voglio dire medio, ma insomma un pubblico non abituato a vedere determinati film, può far cadere nella trappola del spingente. In questo film non succede niente, perché quello che dicevamo prima, perché comunque, insomma, ci sono tante cose che sembra che stiano per accadere e poi non accade, cioè tanti potenziali conflitti, esplosioni che poi non ci sono. Però il succo non è lì, cioè il punto non è lì. Il punto è appunto nel cercare di comprendere. C'è anche un discorso bellissimo tra lei e il suo ex studente, che è ventenne anarchico nel pieno del fervore politico.
Ha scelto di vivere, tra l'altro.
Ha scelto di vivere una comune con alcuni
in campagna.
La profonda campagna. Capire.
Le campagne di Todi.
Nelle campagne di Giori.
Beh, un po' la vita di Bellucci.
Esatto.
E guarda che sagace il ragazzo.
Salutiamolo.
Vorrei concludere perché mi interessa.
No, ecco, c'è questo discorso che fanno. che fanno partendo dai libri. Dai libri che lei vede, i libri suoi, e gli dice: ma è anche un libro di una bomber. Pensavo che dessi più valore alla vita umana. Lui le rinfaccia la differenza tra quello che lei professa, cioè, e le sue azioni nella vita di tutti i giorni. Insomma, c'è un contrasto generazionale, non è generazionale, è un contrasto di differenti stadi della vita. Cioè, si vede che lei è una persona che è arrivata a un punto della vita in cui determinate cose le vede attraverso un altro
filtro. Posso fare una domanda
filtro,
sullo
sì.
stile della
regista.
Questa domanda è
stupida. A parte domanda... una parola sola, la regista, secondo me, dimostra una grandissima maturità, nonostante la sua relativamente giovane età, ma proprio anche dal punto di vista visivo è estremamente misurata, estremamente elegante, pulita, ma si vede che c'è una grande mano.
Siamo al quinto film, è il film che le dà l'Orso d'Argento per la miglior regia a Berlino. Dunque, comunque, questo percorso di crescita, visto che la sua carriera è stata costellata da diversi premi, che, come dire, degli incentivi sul futuro, premio d'esordio, premio speciale all'Anserta Regar con il padre dei miei figli, e poi finalmente arriva questa celebrazione. Sembrano ben spese, sì, un investimento che forse il cinema francese ha fatto in qualche modo. Volevo chiedere...
Volevo chiedere all'altro, visto che sei interessato.
Visto che non l'ha visto.
Ah, no, vabbè, in generale, se secondo te questa nuova regista porta avanti la lunga e grandiosa tradizione dei critici dei cahiers che poi passano dietro la macchina da presa?
Beh, secondo me lei è un talento, perché ha iniziato al cinema molto presto, come ha iniziato con la critica cinematografica molto presto. Quello che io noto del suo cinema è che c'è grande conoscenza del cinema, cioè, nel senso, c'è una grande consapevolezza. Prima facevo la battuta sullo stile, perché è vero, io non ho visto questo film, ma tutti i suoi film, argomenti differenti, sono sempre focalizzati sul... mettono sempre al centro, come dire, la figura dell'arte, cioè, nel senso, il cinema come uno dei strumenti di conoscenza, il cinema come uno dei strumenti di comprensione della vita stessa. Qui lo fa attraverso la filosofia, filosofia, l'ha fatto attraverso la musica, l'ha fatto attraverso il cinema stesso con la figura di Humbert Balsam, l'ha fatto attraverso le relazioni amorose, perché ci sono due film molto belli legati a loro modo, che il primo è Tu te pardonnè e l'altro Un amore di gioventù, Un amore de jeunesse, che è un film del 2011 che è straordinario, l'estate di questa giovane adolescente nella campagna francese. Che
ma Humbert Balsam è l'alter ego di Humbert
Balsam. L'abbiamo già detto, sei arrivato tardi.
Madonna. Sì, ma lui stava facendo cose col cellulare.
Lei c'ha questo stile sempre sobrio, così. Senti, c'è un grande controllo
dell'unesco. Io volevo, visto che poi chiudiamo tutto, a questo punto volevo chiudere dicendo che, sebbene, come ha detto Lupus, è un film che può essere anche inteso difficile, non è un film difficile nel senso di pesante, non è un film che,
no, pesante,
che non
no.
Si, ecco, io credo che una cosa che può invitare, incuriosire, così poi tutti vanno con l'Adels a vederlo, è una bella, assolutamente, un bello sguardo su dei sentimenti che per una volta non sono solo femminili, come invece magari l'ho perso spesso ultimamente, giusto, penso a Elle ci ha portato a pensare, e lo fa in una maniera che non è per nulla piaciona, non cerca l'empatia per forza,
assolutamente
lo fa con delle, veramente, delle piccolezze secondo me molto sottili e altrettanto forti, perché poi è lì, quando uno meno se l'aspetta, che si sente improvvisamente solidale con la protagonista.
Poi c'è una sequenza di seduzione al cinema che
è vero.
Andromedi.
E c'è anche un gatto. C'è anche un gatto.
Allora, benissimo.
C'è anche una colonna sonora. Una colonna sonora non particolarmente invadente, non certo come quella di Fast and Furious, di cui oggi metteremo di tutto. Ma c'è un brano molto bello che viene messo tra l'altro in macchina, quindi è un brano protagonista di quella scena. Lui è Woody Guthrie, un cantautore a dir poco impegnato, vero Laszlo, che ci canta Ship in the Sky.
Era un compagno.
A curly-headed kid with a sunshiny smile heard the roar of a plane as it sailed through the sky. To her playmate she cried with a bright twinkling eye, my daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. Mama's not afraid, so neither am I. My daddy rides that ship in the sky. A pug-nosed kid, as he kicked up his heel, said, my daddy works in the iron and the steel. My daddy makes planes so they fly through the sky. That's what keeps your daddy up there so high.
Ma torniamo alla morte.
That's what keeps your daddy up there so high. That's what keeps your daddy up there so high. You ain't afraid, well neither am I, 'cause my daddy keeps your daddy up there so high. Then a shy little girl pinched her toe in the sand, said my daddy works in the place where they land. So you tell your mama don't be afraid, 'cause my dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again.
Das vierte Mal bei Traumfabrik.
Il Bar Traumfabrik finalmente esce da quel salotto buono che lo contraddistingue, fatto di dialoghi di altissimo livello,
Rutti.
Ed entra a gamba tesa in un garage dove
a curly headed kid
fatto bene
in un garage dove i nostri eroi hanno potuto ammirare le gesta di, degli attori di Fast and Furious 8 di Vin Diesel, del grandissimo film di Gary Gray, che hanno, sono andati a vedere nelle multisale e che potete trovare in tutte le multisale, le migliori multisale
in un garage
dell'Umbria. Una
scasata, è un film come piace a me, senza trama, senza successo,
senza fronzoli,
perché
è un porno,
a noi piacevano i film con troppa trama, ricordati.
No, no, a me no. Io dico senza trama, senza attori, senza... No, gli attori sì, in realtà ce l'hanno. E è bellissimo, è una cavalcata dall'inizio alla fine di menare, di correre, di incidenti, di disastri, di sottomarini nucleari che esplorano. È una cosa meravigliosa. Io ve lo ripeto, l'ho già accennato prima. Sono uscito dal cinema a mezzanotte meno 5
con l'Adermando, con l'Ader
bestemmiando.
Adesso io, no, questa cosa ci sta sfuggendo di mano.
Ho preso dal parcheggio coperto del Ghirlinda, il cinema nel quale eravamo, la mia cubo metano e ho fatto le che vi giuro non credevo fosse possibile fare col mio polmone, sì, che è la mia cubo
qualcuno
metano.
Dice che sei uscito a retromarcia direttamente fino all'uscita di tuoro,
certo. A un certo punto è aperto una spia,
vi, fermete,
vi riporterei al cinema,
parliamo di cinema,
però prima una parentesi importante, abbiamo un contest sulla nostra pagina Facebook. È un indovinello, dovete indovinare chi è l'intruso. Chi ci riesce vince un giro sulla Cubo di Pampanelli.
Esatto.
Truccata. Guardate, dopo aver rivisto per la seconda volta, cosa che farò, fa Stevulio 6.
Posso fare la domanda alla Slokovec che l'ha visto? Pensavo di no. Ecco, io ho sempre schifato questi film. Tu dicevi l'altra volta che Fast and Furious ha un suo perché. Ho letto però di questo Fast and Furious che è peggiore degli altri, che si sente la mancanza dell'attore morto in un incidente d'auto.
Paul Walker riposi in pace.
Paul Walker riposi in pace. E che dicono, che ho letto una recensione che diceva che la sospensione di incredulità in questo film non è degna neanche dei Fast and Furious. Tu che cosa?
Guarda la serietà con cui riceve la domanda.
No, cioè, si sta sforzando di mantenere un tono.
Pazzesca, pazzesca. No. Io dico soltanto che per me non è vero. Poi lascio la parola all'Aslo.
No, io vi sento.
Aspetta, ricordiamo però che Gary Gray non è un cialtrone qualunque, perché è un grande regista.
È quello
di grande regista. Ha fatto The Italian Job.
Ha fatto anche l'ultimo, quello Stray.
È un produttore di cinema, discografico,
di cui ha fatto, se non sbaglio.
È uno che sta sul pezzo, quando c'è da contare quadrini,
critiche ingenerose.
Quando c'è da contare quadrini non si fa coglionare.
Allora, probabilmente non diciamo dal punto di vista registico, dal punto di vista tecnico, della spettacolarità del gesto e della conduzione del gesto, forse avevamo già visto tanto, e in questo caso siamo andati nel paranormale, si è ecceduto.
La gara col sottomarino atomico?
Ecco, voglio dire,
questa me l'ha spiegata.
No, te la spiego tanto, è nel trailer. Cioè, nel senso, il soggetto. No, adesso infatti arrivo senza spoilerare. C'è poco da spoilerare. Ci sono delle persone che fanno la guerra contro il mondo guidando delle auto. È una cosa. Cioè, capisci che la sospensione già.
Questo è il soggetto di tutta la serie.
Tutta la serie.
Tra l'altro, serie che è la serie che ha guadagnato di più nella storia dei franchise. Credo che siamo sui 1,5 miliardi di dollari di incasso.
Iniziò come
finora 6 milioni.
Quasi indipendente, adesso
tutto il franchise, tutti io.
Però ribadisco una cosa, questi 3 minuti e mezzo ci rimangono. Il punto era capire, perché ne abbiamo parlato, per capire se ha senso parlarne come cinema o no.
Secondo me sì, perché fa parte di quel mondo del cinema di intrattenimento puro, che non è dissimile dall'universo Marvel.
Poi
o dall'universo del fantastico. Posso dire una provocazione, che verrò linciato per quello che sto dicendo, per fortuna non ci ascolta nessuno. Siamo su Star Wars, cioè, nel senzo, è lo stesso esempio. È lo stesso esempio di cinema.
Guarda, cinema. Posso dire una cosa? In mente Mad, ma
non c'entra niente. Guarda, non c'entra niente.
No, non so niente. Volevo capire se era simile o no.
No, guarda, allora è chiaramente un action movie. Posso dire una cosa?
C'è anche Andrea che ci sta alzando la mano da un po'.
Da amante di Star Wars, però, appoggiando l'Aslo, che è un film per certi versi molto più onesto di Star Wars. perché non si fa determinate...
Niente, ma mi tocca andarlo a vedere per dirvi che è capito no, il cazzo.
Ma chiaro, ma...
Mi tocca.
Ma non, se non ti piace il film che non c'ha trama, quello non c'ha trama.
Cioè, Star Wars c'ha una trama.
Qui siamo sul demenziale chiaro. Quasi.
Andrea, cioè, fate parlare, Andrea, puro, perché è un'ora che mi chiede.
L'epilogo del film, in cui un'auto, guidato dal leggendario Dominic Toretto.
Grande.
Toretto, ecco.
Assolutamente superlativo. Che va a distruggere da solo contro un sottomarino nucleare bello, russo, cioè
Andrea
il finale da lacrime, da lacrime.
Andrea, io credo che dovremmo rimettere insieme un po' di informazioni che sono state dette.
C'è un impeachment.
È stato detto che è uno dei franchising che ha incassato di più, è stato detto che è senza trama, è stato detto che fa corse parallele col sottomarino atomico. Poi però mi faccio una domanda. Anzi, facciamoci tutti una domanda. Come mai questo franchising ha incassato così tanto? Primo, domanda seria, e non scherzo. No, è una domanda seria sul cinema. Secondo, poi non lamentiamoci quando tutti quanti ci stracciamo le vesti urlando alla crisi del cinema. Se tantissimi spettatori...
Scusa, no, finisco. Ma io sostenevo, non era ironico.
No, lo so benissimo che non era ironico. Però a volte dovremmo...
A me è piaciuto.
Faccio un passo indietro dal nostro, come dire, tra virgolette, punto di vista privilegiato, e dovremmo chiederci se a volte non, come dire, dovremmo fare un passo indietro e dire, ma è questo film perché incassa così tanto? Non è così bello, perché dai, non
guarda, vogliamo no, dire, a livello, guarda, ti dico,
non lo so,
questo qui rispetto al, io non li ho visti tutti, ne ho visti 4-5, sono tanti, perché iniziano a essere 8,
sono tanti.
Vabbè, i primi non erano partiti nemmeno come produzioni così tanto importanti. Ci hanno avuto un effetto sorpresa perché erano film adrenalinici, film con una trama basica.
Però fategli finire la riflessione.
Però concludo.
Se no, non chiudiamo
mi chiedo
mai
però, le... No, mi chiedo però, allora a questo punto, mettendo sul piatto tutte le informazioni, siamo all'ottavo episodio. Siamo all'ottavo episodio. Facciamoci una domanda: cos'altro ha da dire? Cos'altro da aggiungere
ma
su
non ha da dire niente nel primo episodio.
Scusami, però se mi permetti, prego. In questo film ci sono degli inserti anche buttati là, tranciamo, però volutamente politici, che analizzano la realtà dell'uomo e della macchina in questo momento. La scena topica newyorkese è un qualcosa che non è semplicemente
molto bella,
la spettacolarità, però l'idea che la guerra si combatta da un aereo invisibile e attraverso quello si prenda il controllo e il possesso di tutte le auto che ormai hanno l'autoparking e le si lanci contro è un qualcosa
però
di,
mi chiedo sono sicuro che tu abbia ragione su questo, però mi chiedo quanti film più profondamente affrontano
però,
questo
Andrea, cioè, no, tu devi rispondere tu devi sentire rispondere
no, però,
una cosa
sono
che...
polemico su questa cosa. Su Fast and Furious sono abbastanza polemico. Guarda, che ripeto, ha fatto un incasso stratosferico, come
cioè la polemica che noi possiamo fare appunto sull'estremo macismo,
ma
su come viene trattata la donna,
no,
anche lì è molto, cioè anche lì
non voglio fare polemica,
cioè, il discorso è molto basico.
Ecco.
È formato
il tempo è molto poco.
Sì, guarda, cioè, dico al volo. Tutto l'incastro dei buoni sentimenti è basato sulla famiglia, sull'idea di unione, sull'idea di gruppo. Un gruppo in cui sì, c'è un'idea di macismo, come dice Laszlo, però fondamentalmente le donne giocano alla pari, perché la moglie di Toretto è assolutamente protagonista. No, perché c'era anche Giordana Brewster,
che non c'è più.
Non c'è
ma
più.
Voi continuate a parlare del film, io parlo del profilo. A me probabilmente queste cose sono vere.
Ma ho capito, Andrea, ma che devo sentire rispondere.
No, non
cioè, tu vai là per divertirti due ore.
Appunto.
Cioè, te dico.
Allora, io parlo proprio di questo. Andiamo lì per divertirci due ore. Secondo me non è normale nel panorama cinematografico che un film non così eccezionale, non un franchising non così profondo, abbia fatto tutto questo incasso. Secondo me questo testimonia molto la crisi del cinema.
Beh,
non
però,
è che mi voglio sentire rispondere.
Però Inception era un grande film.
Sinceramente, Andrea, non sono d'accordo. Cioè, per me, ti ripeto, non è che non sono d'accordo perché preferirei vedere altri film. Che vedo altri film,
certo,
preferisco vedere altri
su
film.
Su questo siamo d'accordo.
Però ti dico, io capisco il ragazzetto, come ce n'erano ieri, che non era il primo weekend di programmazione, tra l'altro, che erano venuti il film, che quando arrivava un personaggio faceva un piccolissimo cameo.
C'è
ti dico?
Problema di
comunque, ragazzi, cazzo, dobbiamo chiudere.
Comunque, Charlize Theron, Kurt Russell, Vin Diesel,
tutti dovevano fare la dependance della villa. i ragazzetti.
Ma scusa una cosa, Michelle Rodriguez, che è un'attrice che ci piace da morire perché l'abbiamo scoperta.
Sì, è molto brava.
Nel B-movie, ma... Rodriguez.
Ma vabbè, cioè... ma non vuol dire niente che faccia sto film.
Cioè, se non ci fosse stato Fast and Furious, Michelle Rodriguez non l'avremmo mai scoperta.
Ma forse uno dei meriti appunto di questi franchising è
lanciare molti nuovi.
Comunque ragazzi, via, dobbiamo chiudere, sentiamo la musica e torniamo tra pochissimo. Ciao. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same? Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. Stai attento. We put the good in the good in the good life. The good life. The good in the good in the good life. I said the good life. Oh, Fast and Furious ha proprio scaldato gli animi, eh. Qui l'adrenalina, l'adrenalina scorre. Un sacco.
Meriterebbe il secondo blocco. Eh.
Guarda, adesso facciamo una monografica. La puntata numero 100 la dedichiamo a Fast and Furious.
Ah, perché effettivamente.
No, basta, basta.
No, ma uomini e motori.
È che sto fanno allora. Su Kubrick, cioè scusate, su Cronenberg. Cioè, il motore.
Ma appassionato perché era ambientato
in un garage.
Ecco. Quello. Allora, il prossimo blocco, altro errore della redazione che sarà limitato a libere. E invece, no, non è solo libere, perché sono libere, sì, ma anche disobbedienti e innamorate, ovvero In Between, o meglio ancora Barba Har, perché il titolo originale è questo. Stiamo parlando dell'ultimo, no, dell'ultimo, del primo film della regista ungherese Maysalun Hamoun.
Ungherese.
Ungherese.
Israeliana.
No, però israeliana, con la D, mi raccomando, israeliana.
Ma dal nome...
No, araba israeliana.
Allora, franco israeliana. Però dopo vado a vedere dov'è che scrivono che era ungherese. Ma sai dove lo scrivono? Qui lo scrivono. Chissà per quale motivo, guarda. Nascita in Ungheria.
Ma probabilmente è una. Non so.
In Ungheria.
Nata
sarà
Budapest,
nata lì
nell'82. Vabbè,
anche
comunque.
Anche Rossi è nato in Toscana. Dove sei nato?
A Roma.
No.
Nato
non è nato.
Nel Lazio. Allora, vai,
no, è comunque un film che è in programmazione in città, allora, perché è sugli schermi del Postmod e che ha vinto un sacco di premi. Quindi effettivamente l'interesse c'è. Immagino che ci sia anche per chi già è andato a vedere, tipo Laszlo Kovacs.
Sì, diciamo che è un film molto interessante, anche... sì, è nato a Budapest, Maysalun Hamoud, almeno questo dice My Movies. Vediamo, dovresti controllare su IMDb se questa cosa...
Quello dalle lo squillo.
La chiamiamo.
Comunque, lei è una regista classe 1982, dunque giovane... ma non tanto, però per il cinema europeo comunque ancora sia giovani, che esordisce con questo film dove da araba che vive a Tel Aviv si prende la briga di fare le pulci un pochino alla concezione della vita araba. Ci sono tre donne Islam, diciamo, mondo Islam, un Islam particolarmente moderato.
Anche l'internazionale dice che è ungherese.
Assolutamente.
Che però vive da molti anni in Israele.
Un Islam moderato che viene raccontato attraverso lo sguardo, la vita e le scelte di queste tre donne straordinarie a loro modo, che vivono la loro giovinezza a Tel Aviv. La semplifico, poi dire Islam è sbagliato, più che altro dovremmo ragionare sul mondo arabo.
Infatti
in quanto
è sbagliato perché dovresti dire, come per Israele, Islam.
No, sbagliato perché una di queste, per dire cristiana, è una palestinese cristiana. Una di loro invece è una palestinese, un'islamica osservante, dice non so di quale confessione, però comunque che va con il velo e vestita come tradizione e leggi coraniche vogliono. Queste tre storie sono molto interessanti perché una cerca la propria dimensione e la propria sessualità e la vediamo bere e fare la DJ come farebbe una qualsiasi donna occidentale. L'altra è un avvocato arabo che però si scontra contro gli israeliani, e dunque pienamente consapevole della propria vita, delle proprie scelte, che si diverte a bere, si diverte a fumare le canne, si diverte a fumare 50 sigarette, una donna libera e liberata. La terza invece è questa ragazza.
Ne fumo anche io.
No, ma è una cosa impressionante. Cioè, Daniele, io
diciamo che fuma come un turco.
I livelli di sigarette fumate in questo film sono quelle che c'erano nei film di Godard,
di Mad Men.
So, cioè, le accendevano e la spengevano con la stessa sigaretta. Spengendo la sigaretta accendevano la
sigaretta. Perché non ci sono queste leggi in Israele.
È meraviglioso. Comunque, musica da paura, ragazze bellissime, una vita a Tel Aviv che francamente io voglio, non vedo l'ora di andare a Tel Aviv a divertirmi perché già una vita notturna movimentatissima, questo già lo sapevamo, Israele è una delle terre.
Poi si arriva il missile.
Super movimentata.
Vabbè, questa ironia è abbastanza stupida, ma comunque che succede? Il centro del film è questo, nella descrizione delle vite di queste donne libere accadono delle cose. Lei omosessuale che in qualche modo viene scoperta dai genitori, lei cerca di affrontare la DJ omosessuale cristiana, torna a casa, porta
c'era tutte
battaglia,
porta la ragazza. Beh, siamo in un paese dove non è possibile non essere ateo, credo sia una cosa inammissibile,
ma torniamo alla morte.
Dunque, o si è cristiani o si è ebrei o si è islamici. Lei torna a casa, porta questa
euforia.
Deve manifestare la propria sessualità, la propria natura in una famiglia dove è una famiglia benestante palestinese che sta cercando di trovarle un marito a tutti i costi a questa figlia che non si sistema. L'altro avvocato bellissima, stracorteggiata già è difficile, l'ho visto solo io.
Fatemi
finire la sinossi, poi mi farete domande. Se no,
devi fare la sinossi perché mancano 2 minuti. Devi finire la sinossi.
Questa è la recensione.
L'altro avvocato, donna di successo, corteggiatissima, bellissima, che spaventa tutti gli uomini, trova finalmente un giovane rivoluzionario arabo, rivoluzionario in quanto vissuto a New York, vissuto ad Amsterdam, comunque con un altro passo
cosmopolita
rispetto ai coetanei
che incontrava, non va messo per tutti sempre,
che incontrava, e con lui però si ritrova a vivere questo amore a metà, perché questa libertà è una libertà più di parola che nei fatti. C'è un bellissimo dialogo tra loro due in cui lui gli dice: ma non potresti smettere.
Ma tra loro chi?
Tra l'avvocato e il compagno. Non potresti smettere di fumare, o quantomeno potresti evitare di fumare davanti a mia sorella. E lei chiaramente dice: ah, bello, io sono questa, o m'accetti o non m'accetti.
Questa è la sinossi.
La terza, la ragazza che invece è destinata ad una vita normale, perfettamente inserita nella sua natura di vita islamica, purtroppo c'ha delle vicissitudini per la quale la portano nella casa di queste due ragazze un pochino più liberate, e lei in qualche modo si scontra con i suoi limiti, con il compagno che in qualche modo la vorrebbe donna araba a casa senza lavoro eccetera eccetera,
ma soprattutto scopre
C'è una scena, c'è una
questa
scena
sinossi di 6 minuti che non spoilerà affatto il film, ma che anzi incuriosisce molto, per andarla a vedere.
Molto incuriosisce.
Guarda, non è un film.
Io ti chiedo, ti faccio una domanda seria. Ma serissima. Questo film, diciamo, in una scala da 1 a 50, dove lo metteresti dei tuoi 50 film preferiti?
Questa è la domanda.
In un canale
che domanda è?
Un range da 1 a 50.
È un film molto interessante, per tanti motivi. È un film molto interessante perché innanzitutto ci mostra un Islam che non conoscevamo. Nel senso che noi siamo abituati a relazionarci con i ragazzi arabi e le ragazze arabe in Italia, in Europa, dove loro vivono una vita parallela rispetto a quella che dovrebbero e vivono nei loro paesi d'origine. Bravo. Pur essendo loro persone emancipate, a casa loro vanno con il velo e evitano di fumare di fronte al marito. C'è questa doppia vita. E questo il film lo sbatte in faccia, cioè nel senso ci sono degli arabi, chiaro, vivono a Tel Aviv, non vivono ad Aleppo in questo momento storico, probabilmente prima di tutto questo casino in Siria anche ad Aleppo erano così liberi, per certi, sono sicuro, perché insomma gli alawiti sono molto più avanti di tanti altri in questo processo di liberazione.
Comunque parliamo, io ho visto il trailer era molto divertente, cioè molto interessante,
è una commedia intelligente.
No. Il film mantiene le promesse del trailer?
Assolutamente sì.
Quindi era consigliato.
È un film da consigliare, ma non a caso
quindi,
lo dimostra.
È un film che mi ha incuriosito con questa breve sinossi e andrò a vedere.
Lo dimostra il botteghino, ragazzi.
No, vieni con me. Vabbè.
Allora, lo dimostra il botteghino perché la settimana scorsa, dico solo questa per farla breve.
Non la puoi fare breve.
Questo film ha avuto la media schermo più alta di Fast and Furious.
Allora volevo solo correggere noi stessi perché abbiamo detto che era il film d'esordio di Maisalun Namood, che invece non lo è. Nel senso che nel 2010 è uscita con questo Sense of Mourning che
credo sia un cortometraggio, perché lei
è un cortometraggio, 10 minuti
che parla di Beirut durante la guerra.
Questo è il suo film d'esordio.
Okay. E noi abbiamo detto bene, non mi ricordo quello che avevamo detto.
E noi da questo suo film d'esordio ci sentiamo Barba Heart Song.
Apokalyptische Saison.
Traumfabrik.
Ed è arrivato il momento della ricreazione del nostro, della nostra rubrica preferita, ovvero il cinema di Oggi a 8. Io chiederei a qualcun altro di iniziarla, perché io vorrei parlare del film.
Senti,
che esce il 25 aprile.
Il cinema la possiamo fare.
Sì, adesso la faremo. Oh. Il cinema di Oggi a 8.
Comincerò io, però dico anche che la musica che ascoltavamo, che è del film Libere, è molto molto carina. Molto molto carina.
Ma basta. Un motivo, anche incuriosito, l'andrei a ascoltare
per andare a vedere questo film. Andate a vederlo. La tenerezza di Gianni Amelio con Elio Germanio, Giovanna Mezzogiorno. Giovanna Mezzogiorno e Micaela Ramazzotti, che troverete al post-mod.
Già qui c'è un errore.
Non lo troverete al post-mod?
No, sì, sì.
Ah, no, pensavo.
No, dico nell'annunciare il cast.
Lorenzo è un anziano. Eh sì, perché
manca l'attore protagonista.
Manca uno.
Manca l'unico che ha protagonista.
Renato Carpentieri. Grandissimo Renato Carpentieri. Manca Carpentieri, un pezzo grosso. Non importa, c'è anche lui. Lorenzo è un anziano avvocato, appunto Carpentieri, vedovo, appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli, in una bella casa del centro, dopo che i due figli se ne sono andati. Al suo rientro dall'ospedale, Lorenzo, appunto Carpentieri, trova sulle scale davanti alla propria porta Michela, una vicina rimasta chiusa fuori, che fa passare dal cortile in comune. Quella condivisione degli spazi è destinata a non finire. Michela e la sua famiglia entreranno nella vita dell'avvocato con una velocità ed una pervasività che sorprenderanno lui stesso.
Posso dire semplicemente una cosa?
Dopo.
Il potere della comunicazione non è un errore tanto stupido.
No, è vero.
Senso, la locandina del film, probabilmente una delle locandine più brutte che io abbia mai visto. Rai Cinema mette in primo piano l'uomo che ha meno ciacca di tutto il film, meno pose, Elio Germano, Ramazzotti e Mezzogiorno.
Non solo.
Il protagonista completamente cancellato.
Non solo, che anche il trailer è scandaloso, perché il trailer spoilerà un momento chiave del film.
E diciamo anche
un attimo con attenzione.
E poi ne parleremo dopo. Dopo andiamo a Whitney. Diciamo anche che Giovanna Mezzogiorno, perché fa la signora di mezz'età così, signora di mezz'età?
Che bellissima. Ne parliamo fuori onda, perché sono tipo 12 sì, film. Comunque, vai.
Whitney, documentario di cui forse vi parlerà Air Director la settimana prossima, se mai andremo in onda, perché non si sa mai. Documentario di Nick Broomfield con Whitney Houston, proprio lei, la Whitney di cui si parla, dagli esordi al successo, dei problemi con la droga, alle relazioni sentimentali tormentate. La discesa agli inferi di Whitney Houston, narrata passo passo da discografici, musicisti, assistenti personali, ex guardie del corpo, come no, ed ex cognate.
Pensa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.
Scusa,
altro film documentario molto interessante che uscirà in settimana, Tutti a casa, Inside Movimento 5 Stelle, di Lise Birk Pedersen con Beppe Grillo. La regista danese, già autrice di Putin's Kiss, documentario sul nazionalismo russo, ritrae dalla giusta distanza le idee e le spinte anticorruzione di leader aderenti al Movimento 5 Stelle. Uno sguardo inedito sulle fasi più controverse del Movimento 5 Stelle e sulle difficoltà nell'organizzare forme di democrazia diretta.
Sulle difficoltà
nell'organizzare
democrazia diretta.
Problemi con la dentiera.
Perché stavo già pensando a quello che avrei detto, cioè che mi pare una cosa molto interessante. Non si sa chi lo programma.
Non è disponibile
la volevi dire tu questa?
Sì, la dico io, ma ti ha fatto una domanda su questo film, ma non
sai chi lo programma?
Ancora no.
No. Invece sappiamo che i multisala programmeranno il film che attendiamo tutti con ansia, soprattutto Smith.
Anche io.
Anche il direttore. Anche I io. Guardiani della Galassia Volume 2 di James Gunn. Vedemmo e parlammo del
Tra
primo.
L'altro, lanciamo una cosa: che il Bartolo Fabric andrà a vedere questo film. E chiunque può venire con noi.
Scriveremo.
E se ci paga il biglietto,
lanciamo l'acqua.
Glielo commentiamo.
Scriveremo sulla pagina del bar. Quando abbiamo deciso giorno e ora, lo scriveremo sulla pagina del bar. Il film è sempre di James Gunn, lo stesso regista del precedente, che aveva fatto un ottimo lavoro, e si tratta della storia del seguito di quello che abbiamo visto l'altra volta. Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill, i guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull'aiuto di alcuni dei personaggi più amati nel mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente in un universo cinematografico Marvel. Dicono che ci saranno alcuni personaggi nuovi. Le recensioni uscite finora ne parlano la maggior parte benissimo. Dicono che sia meglio del primo, dicono che il nastro è difficile, il nastro Awesome Mix volume 2, il nastro che vediamo alla fine del primo film, quindi la colonna sonora del secondo film, dicono che sia migliore del secondo.
Fantastico.
Dicono che il film sia più profondo dal punto di vista anche emotivo del precedente.
Incredibile!
E ci sono ben 4 after credits scene. Cioè, 4, quindi rimanere
se no non andare a
vedere. Ricordiamo, sono le scene che
mezzanotte.
Le scene dei titoli
che vanno dopo i titoli di coda.
Per i sonati del mondo Marvel, diciamo che introdurrà un po' anche questo il prossimo degli Avengers, che uscirà l'anno prossimo e l'anno ancora dopo.
Ma scusa,
la guerra di Infinity War.
Che fine ha fatto?
Howard il Papero, Howard. Chissà se si rivedrà anche qui.
Speriamo,
comparso lì.
Speriamo, perché è un personaggio che mi piace.
Andiamo avanti,
andate
vai torre.
Allora, mercoledì 26 esce Bye Bye Man. A Perugia uscirà nelle multisale. È un film di Stacy Title con Douglas Smith e Faye Dunaway.
Wow!
E la trama è questa: Elliot, la fidanzata Sasha e l'amico John affittano una villetta fuori città, ma ben presto cominciano a sentire rumori misteriosi e a fare scoperte curiose. Elliot trova in un comodino un foglio con la scritta "Non dirlo, non pensarlo", ripetuta infinite volte, e sotto, inciso sul fondo, "The Bye Bye Man".
Ma ne avevamo già parlato di questo film.
È vero.
È rimasto lì.
È vero. È rimasto lì.
Io mi ricordo Faye Dunaway.
Avete ragione. No,
tra che... l'altro è già uscito.
È già uscito. Questa settimana di mercoledì non esce niente.
Ti posso dire un'altra cosa? Ieri sera, entrando a Gherlino, ho chiesto al maestro Giacomo Calzoni: "Giacomo, ma The Bye Bye Man com'è?" Una stronzata.
Dai,
quindi è probabile che il 26, se andate al cinema, non è
no, ma io interpreto, per siamo in radio. In realtà la scena è stata: "Giacomo, ma sto film The Bye Bye Man com'è?" E la faccia è stata:
esatto. No, comunque niente, in realtà mercoledì sta settimana non esce niente, quindi c'era un segnaposto la settimana scorsa. Prego, però giovedì sono tutti buoni, infatti.
Va bene, giovedì 27 invece The Circle, questo esce?
Sì, questo sì. No, giovedì sono tutti veri, guarda.
Di James Ponsdolt con Tom Hanks,
lui,
Emma Watson, John Boyega e Karen Gillian, che le troverete nelle multisale. No, mi ha spiazzato il regista.
Vai.
Troverete nelle multisale. Una giovane donna viene assunta per lavorare in un monopolio di internet chiamato Il Cerchio, che collega le email personali degli utenti, i social media, la banca, gli acquisti in un sistema operativo universale che permette la creazione di una identità online in una nuova era di civiltà e trasparenza. Che ansia! Ma quando i dati personali vengono raccolti, setacciati, monetizzati ed utilizzati per la sorveglianza, la privacy diventa obsoleta.
Ponsdolt era quello del film su David Foster Wallace.
Esatto. No, tra l'altro, Foster Wallace, il film è tratto da un romanzo di un autore emergente, ormai no, Dave Eggers, che è un grande autore americano, molto giovane, però già un consacrato autore americano. Il film, da quello che ho visto, mi è sembrata una mezza americanata, al contrario probabilmente del romanzo da cui è tratto.
Non,
ma
so, vedremo. Non m'affascina.
Però ragazzi, andiamo veloce, ma perché
Rossi
abbiamo finito il tempo.
Rossi, regga.
Offeso.
Dai ragazzi, però, su.
Che c'è?
Ah, scusate.
Ritmo. 3000 notti.
Sì, vabbè, ho 3000
notti. Una giovane insegnante dà alla luce sua figlia mentre detenuta in un carcere. 3000 Nights fa di una prigione una metafora della Palestina sotto occupazione. Esplora come la prigionia modella l'interazione complessa tra resilienza, empatia e manipolazione psicologica.
Dai che spacchi, vai.
Vado io, Tan, di Martin Butler e Bentley Dean. Non abbiamo il cast, il film non esce giovedì 27.
I neri a Venezia col gonnellino due anni fa erano loro.
Il film non esce il 27 giovedì, ma uscirà il 4 di maggio, se non vado errato, al Postmodern.
E perché l'hai detto? Allora, no, potrei passare oltre, ne parliamo la prossima settimana.
Andiamo avanti.
Era dato in uscita per il 26.
Era l'eccezionale.
Posso leggere questo che mi interessa?
Era l'eccezione alla regola, vai.
L'eccezione alla regola di Warren Beatty. Finalmente, bentornato Warren, con Ali Bennett, Lily Collins e Matthew Broderick.
Dopo il casino degli Oscar.
Hollywood, 1958. Marla Mavry è una giovane attrice promettente. Sogna di diventare la nuova star della scuderia Hughes.
Frank Forbes, chauffeur altrettanto giovane e ambizioso, cerca la sua grande occasione col magnate americano. E fin qui la storia sembra quella di una classica storia ambientata ad Hollywood. Ma a dispetto delle regole che impediscono agli autisti di socializzare con le starlette, Frank e Marla si innamorano l'uno dell'altra. L'ascendente del miliardario, figura dominante, sprofondata nelle sue attività e consumata dalle sue ossessioni, finisce per separarsi. Allora, detta così sembra una cazzata, però quando leggo il nome di Warren Beatty io un saltino al cinema lo faccio a prescindere.
Se vai, non al cinema, vai. Anche a casa nostra, ovvero ultimo film di Lucas Belvaux, che programmerà il postmodernissimo, dicono di sì dalla regia. Un'infermiera molto amata dai suoi pazienti viene notata e reclutata per partecipare alle elezioni comunali. Sarà lei il prossimo sindaco?
Detta così è molto breve, ma la questione è interessante perché è il ragionamento che si sta facendo in Francia sul Front National di Marine Le Pen. È un film che fa le pulci al sistema politico francese. Giovedì successivo al primo turno vedremo se il film sarà profetico tanto quanto i sondaggi.
Poi abbiamo Le donne e il desiderio di Tomasz Wasilewski con Giulia Kijowska, Magdalena Cieleka e Dorota Kolak, un film polacco, come avete capito dalla mia orribile pronuncia. All'inizio degli anni 90 la Polonia vive un momento di rinascita. Quattro donne colgono l'occasione per scappare da una vita che non gli appartiene più. Questo film ha vinto la miglior sceneggiatura a Berlino.
Un bianco e nero polacco. Ricorda quello di
su cui litigammo.
Il prossimo film. Documentario, stasera mi toccano dei documentari, però di questo sono molto molto interessato, è Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi a combattere l'austerity. È un film che parla già dal titolo, insomma, dei quattro paesi poveri. Portogallo, 5. Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, no? Nel 92 il Trattato di Maastricht determina i criteri di ingresso nell'Unione Europea. Nello stesso anno a Monterotondo nasce la cooperativa sociale Il Pungiglione. 24 anni dopo sia l'Unione Europea che la cooperativa sono in profonda crisi. Tenere insieme e rendere comprensibili allo spettatore macro e microeconomia appoggiandosi a pareri di stimati esperti del settore. Questo è l'obiettivo di Pigs, film inchiesta finanziato in crowdfunding che invita a occuparsi di moneta, mercato, finanze e banca, ma soprattutto di come l'economia influisce sui diritti acquisiti. È un film narrato da Claudio Santamaria, di Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre.
Mi ha incuriosito, ci andrò con l'Ades.
Ne ho sentito parlare, ci andrò con l'Ades, forse no, forse con
ultimo Cengi film, chi ce lo dice?
L'amore criminale di Denis Di Novi con Rosario Dawson e Katherine Heigl. Adesso mi devi dire come mai Denis Di Novi, nome italiano.
Non ho idea e non so chi sia.
Come mai Di Novi. Rosario?
È però Cheryl Ladd è quella. Esatto, anche in altre domande. E anche che donna. Cheryl Ladd è quella di Charlie's Angels. Se ricordate i titoli.
Katherine Heigl, l'attrice protagonista di Hollywood. Quindi recita ancora.
Vabbè, è un film forse da tenere d'occhio. Chissà che questa Denis Di Novi sia una giovane emergente del cinema italiano dall'altra parte dell'oceano. Tessa è in fase di separazione dal marito, ma deve fare i conti con la nuova fidanzata dell'uomo che si è trasferita nella casa che un tempo condividevano. La donna non riesce ad accettare questa situazione e soprattutto l'intrusione della donna nel rapporto con la figlia Lily. Quando l'amore si trasforma in pazzia, in un film che contrappone due figure femminili archetipali.
Ed è il momento della musica.
Ed è il momento
Ma
di
io direi
canzone.
Anche archetipeli.
Allora, è un altro brano da FNF8, Fast and Furious.
È primavera.
E faccio in tempo solo a dirvi il titolo, Horses e chi la canta, che sono PNB Rock, Kodak Black and A Bougie with Da Hoodie. Roba seria. E vabbè, pompa, dai.
Pompo. All these horses in my car got me going fast. I just wanna do the dash, put my pedal to the gas. Going so fast, hope I don't crash. One false move, that could be my last. All these horses in my car got me going fast. I just wanna do the dash, put my pedal to the gas. Going so fast, hope I don't crash. One false move, that could be my last. I just pulled up in the Benz, it was just me and my mans. Fishbowl, no time, scooping your hoe and her friends. Won't take that bitch to the movies, ain't got no love for the groupies. See back, watch she do me, she get wetter than jacuzzis. She don't go out like a gray light, she get ran through like a red light. If the head right, then the bread right. Shorty knew I be there every night, crawling. Whip A1 like steak sauce. 0 to 60, I take off. Can't see me losing like Ray Charles. They tell me slow down, I'm going too fast. Young nigga, I just wanna do the dash. I'm so reckless, hope I don't crash. Cause I'm crawling like the whip stolen. Yeah, all these car got me going fast. I just wanna do the dash, put my pedal to the gas. Going so fast, so I don't crash. One false move, that could be my last. All these horses in my car got me going fast. I just wanna do the dash, put my pedal to the gas. Going so fast, so I don't crash. Hoes. I just left my girlfriend, I'm in love with the ghost. Now she's full of emotions, and now she's my old bitch. Cause my Rari knows how to ride when it goes now. And my watch on froze, watch it glow when the lights out. If it's hot or cold, we gon' still bring the bikes out. I jumped out a Rose Royce and I hop in a Lamb now. When I push the button, they like, what the fuck is that sound? Damn, I'm the man now. Only pulled up in this whip so I can stand out. Ring and told them it's no handouts. Started up a label, bout to make a band out. All these horses in my car got me going fast. I just wanna do the dash, put my pedal to the gas.
E sentire galoppare questi cavalli mi fa pensare alla domanda con la quale sono uscito dal cinema ieri sera.
La frigna.
Ma Dom Toretto quanti mila cavalli aveva sotto quella Impala? E questo è un dubbio che non mi fa dormire.
Senti, a me è rimasto impressa solo l'ultima parola.
Impala, anche a me. Dai, vai, introduciamo che il tempo è...
Allora, l'occasione è ghiotta perché lunedì 24 è un evento, secondo me, straordinario. Perché quando un film esce in sala, il giorno in cui esce in sala, il regista sceglie di venire a Perugia a presentare il film, credo che non sono cose che capitano frequentemente. Dunque siamo tutti molto orgogliosi di essere spettatori in questa città che sta vivendo una sua rinascita cinematografica. Il regista ed il film sono Gianni Amelio, che presenta La tenerezza. Del film ne parleremo la prossima settimana, però essendo questa un'occasione ghiotta ci sembrava giusto omaggiare un grande maestro del cinema italiano in compagnia di chi il suo cinema in qualche modo conosce e non poco. È con noi questa sera, sono molto orgoglioso di introdurre questo ospite così importante, Andrea.
Scusate, perdonatemi il francesismo, che cazzo sta dicendo?
Esatto,
cioè, perdonatemi.
Ero partito così.
Sente la primavera.
Ero partito così.
Guarda, ce l'abbiamo.
La precisione.
Ma che cazzo stai a dire?
Era questo.
No, seriamente, diciamo qualcosa sul cinema di Amelio, appunto, allora, che arriva con un decimo film, credo, in sala. Adesso.
Io sono, come dire, abbastanza scattante su questo perché sì. Al di là del fatto della presentazione pomposa e stupida, perdonami, però no, il cinema di Gianni Amelio secondo me è interessantissimo per una serie di motivi e poi ne discutiamo. Secondo me Gianni Amelio è uno degli ultimi cantori dei vinti italiani, degli sconfitti, delle persone estremamente in difficoltà. Secondo, nei suoi film, per quanto respingenti, spigolosi, c'è sempre un'emotività, un'emozione veramente scava dal fondo. Terzo, è l'ultimo dei registi, secondo me, italiani che attraversa il viaggio. Non c'è un suo ultimo film che non ci sia il viaggio. Da La stella che non c'è, il viaggio, il film di Ken Rossi Stewart, Le chiavi di casa, il viaggio a Berlino, e poi il film Il primo uomo, Algeri, adesso Napoli. Insomma, è un regista che ama muovere i suoi film. Detto questo, come persona, avendola avuto vicino anche con te, Laszlo, diverse volte, persona estremamente spigolosa ma simpaticissima e veramente vivace,
istrionica,
vivace. Poi dipende anche, no, non lo diciamo, no, per dire una cattiveria, però come dire, il suo è un cinema davvero poetico, interessante, e io difendo sempre gli ultimi due vecchi del cinema italiano, diciamo tre, Bertolucci, Bellocchio ed Amelio, ma davvero dei tre Amelio è il più singolare,
secondo anche me dedicato, sua, secondo sì, me, per certi versi,
per certi, vero, verissimo, bravo, non posso aggiungere nient'altro perché è veramente delicato.
Lui ha avuto un momento di grazia straordinario quasi all'inizio della carriera, perché tra il 90 e il 98 ha inanellato quattro film, Porte aperte, Il lato di bambini, L'America, Così ridevano, sì, che sono uno più bello dell'altro. Sì,
chiudo,
bellissimo.
Parlavo di viaggi, ho dimenticato Il ladro di bambini, Il lungo viaggio, sì, L'America, sì, Così ridevano, Degli emigrati, cioè il suo è veramente un film di attraversamento, e in questo attraversamento ci sono incontri, ci sono emozioni, ci sono volti. Un'altra peculiarità del cinema di Amelio, i volti, che raramente in Italia
bravissimo,
qualcuno affronta.
Molto bravo, tra l'altro, questo che volevo dire un po' come battuta, ma in realtà è anche vero. È un regista che ha saputo far funzionare tantissimo a livello recitativo, secondo me,
un attore che non mi piace poi particolarmente, sì, che è bravissimo. Enrico Loverso.
Bravo. Eppure
perché
con lui...
ha fatto dei grandi film con lui, perché
era funzionale al suo cinema, sì, quell'atmosfera così di sconfitto
con quel volto
così...
lì
veramente è un grande.
Ma io aggiungo pochissime cose a quello che hai detto giustamente Andrea. Dico che il cinema di D'Amelio è anche un cinema che, come pochi autori sanno fare, mette in forte relazione il mondo dei ragazzini col mondo degli adulti, lo fa in una maniera, con una capacità di tocco incredibile. E va detto che lui è una cifra sua che viene ancora prima del cinema, perché lui, che ricordiamo, viene dalla televisione, e con un'opera televisiva come Piccolo Archimede già aveva in sé tutti i temi che poi avrebbe sviluppato successivamente. Quello che a me colpisce di Amedeo è che un regista arrivato a una certa età che c'ha anche la voglia di sperimentare e cambiare. Non è un caso che il suo primo romanzo sia uscito l'anno scorso, sì, si chiama Politeama, sì, tra l'altro un romanzo bellissimo,
e sta già lavorando al secondo.
Ecco, cioè, questo per dire della capacità e della volontà di rinnovarsi. E poi va detto che la sua scrittura è una scrittura di livello altissimo. Io ho sempre in mente Il lato di bambini, che secondo me è il film che è un po' la summa di quello che lui rappresenta nel cinema, sia prima che dopo. E lì ci sono gli sguardi incredibili, ma c'è anche un dialogo che è fondamentale.
Allora, volevo dire brevissimamente una cosa, per tornare un attimo sulla tenerezza, perché questa mattina ho intervistato Amelio e proprio parlavamo di questo tema centrale, che è appunto la maturità, cioè, se vogliamo, quindi una cosa molto coerente con quel che state dicendo. E mi raccontava che le cose belle dell'età che ha, per esempio, sono le sue tre nipotine. E mi ha detto: qualche giorno fa ho captato un dibattito che facevano tra loro, in cui una ha chiesto: ma nonno è vecchio o è anziano? E le altre due ne hanno parlato un po', e alla fine una ha detto: ma no, secondo me nonno è maturo. E quindi lui ha detto: vedi che soddisfazioni che nella vita ti arrivano a 72 anni, effettivamente.
Lui è un grandissimo affabulatore, un grande narratore, e intratterrà il pubblico in maniera divina, sono sicuro. Ma soprattutto è un appassionato di cinema. Non dimentichiamoci, sì, vero, che vero, lui adora il cinema, non solo da autore, perché secondo me, rispetto ai numeri che lui aveva, ha fatto anche pochi film. Non è un attore che si è disperso in tantissimi film, però lui ama i film.
C'è
ha fatto
film folle,
sì, è un, e lui ha scritto Il vizio del cinema e poi l'ha ripreso, che è uno dei libri che più ti appassionano, ti mettono, come dire, in armonia con l'arte cinematografica.
Infatti le sue citazioni non sono mai scontate, no. Cioè, nel senso, lui va a citare delle cose che probabilmente solo lui ha visto, delle citazioni talmente raffinate, talmente ricercate, che alla visione del film sfuggono. Anche in questo
posso fare una domanda? Nel film specifico, perché adesso dobbiamo parlare di Amelio come autore, nel film specifico che cosa possiamo dire, insomma, cioè,
io della tenerezza?
Sì.
Io l'unica cosa che direi è che è un film che è semplicemente ispirato a un romanzo, ma in realtà lo stravolge completamente, e quindi per chi avesse già letto il romanzo...
Cioè, è bello comunque, cioè, vuoi dire, un film che... A me è un film che abbiamo L'Amelio che amiamo, cioè io lo amo molto, è un autore.
Molti
che
dicono che sia il suo
posso
miglior
film. Posso farti una domanda? No. Secondo te è il suo film, diciamolo, perché è il suo film che recupera tutte le tematiche, dai volti, il viaggio, i bambini e la famiglia?
Cioè, nel senso, è un po' una chiusura di un cerchio, cioè un diario. Cioè, io questo film lo vedo come un diario. Non vorrei che questo sia un testamento, mi auguro di no, perché so che già sta lavorando ad un altro film, insomma è un vulcanico, come sappiamo, dunque ha sempre molto materiale sotto le mani. Però certo, questo film,
in realtà,
vedendolo come l'ho visto io,
l'età del protagonista, che è insolito per il suo cinema, che è Carpentier,
la
di
prima
fatto
volta
è un suo coetaneo, fa pensare a un film molto molto molto,
molto personale.
Però va detto che il suo cinema lo è sempre stato, c'è, cioè, la sua storia personale di bambino che a 3 anni viene lasciato dal padre, che va 15 anni in Argentina a cercare suo padre e cresce con la con la nonna e con la mamma, e racconta continuamente di figli che non hanno genitori, sì, che vengono adottati, è un cinema sta sempre personale.
Sì. Ragazzi, dobbiamo chiudere perché il professore mi ha detto che sta per arrivare e ha un pezzo di fuoco.
Allora, e quindi non togliamo tempo al professore.
Invitiamo tutti lunedì, sì, giusto?
Lunedì sera alle 21.30 per questo incontro con un film importante e un autore altrettanto importante.
E da un film di questo stesso autore, che a me era piaciuto poco, ma tant'è, cioè L'Intrepido, ci sentiamo un pezzo molto bello, un pezzo che è diventato poi uno standard jazz di Nat King Cole e si intitola Nature Boy.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Zurück ins Studio mit Frau Traumfabrik.
Non è una sera come tutte le altre, è una sera.
No, è come tutte le altre perché parlano quando apro il microfono.
Non è una sera come tutte le altre, è una sera nella quale il Bar Traumfabrik aspetta qualcosa e finalmente è arrivato quel qualcosa che il Bar Traumfabrik e la sua redazione indisciplinata aspetta da sempre. È arrivato il professore. Buonasera, prof.
Ehi, buonasera, questa sera siamo seri. Siamo seri perché ci sono settimane in cui così tante notizie che anche le mie orecchie distratte non possono fare a meno di ascoltarle. Parigi, Benigni, Report, Regeni, Putin, Assayas, Fast and Furious, e insomma così va il mondo. Ma essendo una trasmissione radiofonica che punta sul cinema, da cosa partiamo? Partiamo dal caso Report, che con un'indagine feroce ed impavida, senza guardare in faccia a nessuno, smaschera i giochini del tax credit. E, in poche parole, la truffa dei produttori con i contributi dello Stato, nel servizio che procede al ritmo di un film di Pupi Avati, con i personaggi che conservano le stesse espressioni tristi dei film di Pupi Avati, viene intervistato Pupi Avati. Ma non solo, Pietro Valsecchi, che tenta di fare il simpaticone, lo spiritoso, fino a fare la figura di merda, e in generale nessuno ne esce indenno, come era facile immaginare, compreso lo stesso ministro Dario Faccio Tutto Io Franceschini, ancora Giovanni Veronese, Carlo Verdone, fino a Paolo Sorrentino, che però non rilascia interviste su cose volgari come i soldi. E poi Roberto Benigni, che al centro del flop degli studi Umbri di Papigno, e Fabio Fefè, il molto influente e discusso timoniere del circuito cinema. Beh, sapete cosa ho pensato? Che in un'ora e più di servizio alla fine Report porta a galla una verità che conoscono tutti. E questo non sembra uno schiaffone al cinema, piuttosto un buffetto perché nessuno li ha accusati della cosa più grave, e cioè fare film di merda. Perché diciamocela tutta tra noi, chi conosce un minimo la storia del cinema o si è confrontato con i grandi vecchi, da Bertolucci a Gillo Pontecorvo, da Squittieri a Lizzani, sa benissimo che i magheggi ci sono sempre stati. Dino De Laurentiis, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Goffredo Lombardo, Angelo Rizzoli facevano cose gravissime come i ricatti agli attori e truffe con i soldi dello Stato, ma facevano i produttori e soprattutto facevano grandi film. Perché c'è chi usa i film per fare soldi e chi invece usa soldi per fare film. E la differenza non è da poco, ragazzi miei. Il cinema italiano non potrebbe esistere se non avesse aiuti dallo Stato come avviene in tutta Europa. Vedi la Francia che investe 5 volte tanto. E quindi chi critica i contributi al cinema dovrebbe cominciare a pensare e a protestare per tutti i miliardi elargiti alle molte industrie italiane, prima tra tutte la Fiat, cari miei. E perché no, anche la Rai stessa, perché insomma va bene che Rai Cinema e Rai TV sono delle sorelle, ma non si sbranano tra sorelle. Insomma, il cinema italiano è grande, ma non è vaccinato, e forse Report dovrebbe fare un'indagine pure sui vaccini del cinema italiano. Cose turche, ragazzi miei, cose turche. A proposito di cose turche, parliamo della vicenda che coinvolge il giornalista Gabriele Del Grande, trattenuto in Turchia in un centro di detenzione perché con la scusa di filmare i profughi siriani in realtà testimoniava come il sultano turco, e ricordatevi, sultano turco perché adesso passerà il referendum, in realtà dia soldi a chi? Ai ribelli siriani, come facendoli passare per il confine. Mentre ascolto la notizia sono in facoltà a correggere tesi e alle spalle sento la voce di un collega che dice: hanno rotto i coglioni questi incivili che se la prendono con i nostri ragazzi che fanno domande, Regeni, Del Grande e prima ancora la grande Ilaria Alpi. A tutta prima, ragazzi, io non solo sono d'accordo, ma mi incazzo anche parecchio. Poi penso che in Italia molti stranieri non devono nemmeno avere la fortuna di essere reporter per godere del trattamento delle patrie galere. E aggiungo che siccome la nostra polizia è democratica e non fa sconti, se ne fotte se sei straniero o italiano e ti ammazza di botte come il povero Cucchi o il povero Aldovrandi. Da ultimo vorrei dire che dei morti si deve solo parlar bene. È morto Boncompagni. Bene! Leggo e sento leggo e sento da più parti che lui ha realizzato solo programmi innovativi e geniali, come se per tutta la carriera avesse fatto solo alto gradimento o disco ring e non si fosse macchiato ab eterno del peccato mortale, aver spalancato le porte dell'inferno della TV senza talento. Non è la Rai, è il punto di non ritorno, il baratro in cui cade l'immaginario collettivo, l'attimo in cui, violentati dal berlusconismo emergente, ci abbandoniamo alla perdita dell'innocenza pubblica che nemmeno Caballero, Leore, Lando, Succhia, Camionisti e Colpo Grosso insieme erano riusciti a scalfire. La società dello spettacolo con Non è la Rai mostra i denti, mostra gli artigli. Non è la Rai, Non è la Rai per la prima volta, donne senza nessun talento all'infuori di una adolescenziale bellezza e dell'aggressiva spregiudicatezza, un po' vittime e molto carnefici, preparano i giovani al nulla mentale, spianando la strada alla discesa in campo del cavaliere, riducendo la televisione a non più a finestra aperta sul mondo, ma sulla vicina di casa che fa la doccia e canta senza talento. Però come diceva De André, ragazzi miei, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E anche qui dovremmo rielaborare, come ha fatto la nostra amica Alice Rohrbacher, con Le Meraviglie, un pezzo che con la sua gelsomina, la campagna, le api e il balletto ci ha fatto piangere. E allora sapete che vi dico, ragazzi miei? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, cari compatrioti italioti. Report e Benigni, la grande Ilaria Alpi e il giovane Regeni, gli studi di Papigno e l'Eros di Ambra. Quante storie che noi dimentichiamo e non rispettiamo. La verità è ecumenica. Oggi sarebbe solo bisogno di un po' più di sensibilità, un po' più d'affetto. Per dirla con Gianni Amelio, l'ultimo dei grandi, c'è bisogno di tenerezza, ecco di cosa, di tenerezza, prima di fare i leoni da tastiera, prima di rompere i coglioni pubblicamente. Dovremmo essere come Edipo, ciechi per aver troppo visto. E allora, ragazzi miei, bene, dobbiamo solo amare, ragazzi, ditelo con me, promettete di amare?
Sì, sì. Prometto.
Un amore eterno.
altissimo livello, altissimo livello stasera. E godiamoci a braccioline. Lo grido
100.000 volte a sé. Quanto dura?
No.
Quanto dura questa cosa?
Era poco, ma era per festeggiare tutti insieme. Grande prof!
Peso! Pensa e presara!
Il pezzo più bello del professore da 4 anni a questa parte.
Sì, sì, no,
siamo arrivati. Quando si parlerà di questa sera, io potrò dire.
Siamo alla dietro. Posso mandare un applauso per il professore?
Alla 95esima puntata, il professore prende la loro.
C'è la lucidità di buone. Lucidità e livore e umorismo.
Ma invece,
facciamo commentare il blocco del professore. Allora, ne parliamo dopo perché andremo a ringraziarlo personalmente, giusto? E penso che l'Aslo gli offrirà anche la cena perché ha messo la canzone nel suo cuore.
Canzone nel mio cuore, ecco. prometto.
Allora, sentite qui sotto, in sottofondo. Io l'aspettavo da un po', voi è passato così, un po' distratti, ormai siete anche un po' andati là con l'età, ma era il 19 aprile del 1987. 30 anni fa, quando all'interno del Tracy Ullman Show, sulla Fox ovviamente, Sava Sandir, va in onda il primo episodio del cartone animato The Simpson. Quindi, ecco, io penso che a 3 giorni da questo anniversario non possiamo non parlarne. Allora, ne ho approfittato, uso musica in HD per parlare dei Simpson e ovviamente...
1987.
Ah, in Italia è arrivato nel 91, primo ottobre 91.
Ti dico anche che in gita a Roma, in terzo superiore, comprai la maglietta di Bart e tutti mi dicevano, ma chi è?
Ma chi è? Allora, 27 stagioni, oltre 618 episodi, sicuramente i Simpson sono il numero uno delle serie animate più amate di tutti i tempi. Ovviamente celebriamo anche Matt Groening, l'ideatore, che come testimonia Pampanelli, giusto? Si è sempre divertito a rendere unico questo cartone.
No,
è lui. No, parte tutto, però effettivamente.
Senti, posso dire una cosa? Mi hai molto incuriosito questa sera.
Rispetto a questa domanda.
No, sì. Al di là di tutto, una serie animata, immagino che sia anche abbia dato il là a un genere, a uno stile, a un giusto? Cioè a un modo di intendere il cartoon.
Assolutamente. Senza i Simpson non sarebbero stati possibili Griffin, Family Man, South Park,
American Dad.
American Dad, bravissimo, e tantissimi altri. Forse arrivo a spingere anche la stessa Daria, se vi ricordate, negli anni 90.
Daria. Sì, bellissimo. Lo spin-off di Beavis and Butthead. Beh, Beavis and Butthead però forse sono nati prima dei Simpson, insieme.
No, forse dopo.
Comunque, una delle cose che sicuramente caratterizza i Simpson e lo spirito di Groening è la voglia di mettere la musica dentro questi cartoon. Ce n'è tantissima e per alcune puntate veramente sono scene epiche, sono delle cose indimenticabili. Allora ho pensato, perché non facciamo un piccolo excursus, anche perché pure i più grandi in realtà hanno desiderato essere un Simpson, perché se tu diventi un Simpson sicuramente diventi immortale, quindi ci hanno provato tutti. Allora vi ricordo tra le altre i mitici Smashing Pumpkins che si presentarono a Homer.
Così si chiamano.
Sì, Billy Corgan, Smashing Pumpkins, e Homer Simpson, sorriso diplomatico, fu la risposta quando andavano al festival Lollapalooza, dove tra l'altro c'erano anche Cypress Hill, Peter Frampton e Sonic Youth in quel festival. Poi un altro momento memorabile è quello in cui appaiono i REM, perché Homer, mentendo spudoratamente per farli venire a suonare nel suo bar che aveva fatto nel garage di casa Simpson,
in un garage
bravissimo, riesce a convincere Michael Stipe a suonarci e fanno It's the End of the World. Poi
Homer era un grande.
Altri geniali che si sono prestati sono gli Aerosmith, che nell'episodio del 93 Flambé Bo, ve lo ricordate Flambé Bo, un mitico cocktail brevettato, indovinate da chi? Da Homer. diventò talmente famoso questo bar che pure Steven Tyler e gli altri decisero di andare a suonare al bar Bo, e c'è la love story tra la signorina Caprapalle e il bassista degli Aerosmith.
Posso aprire una parentesi?
Assolutamente. Stavamo solo qui.
Flambe Bo,
incredibile,
direi. Flambe Bo è una citazione nemmeno troppo velata di Bob le Flambeur, un film francese meraviglioso. Non ricordo l'autore, ma uno sa delle vite notturne di questo disperato, di cui Neil Jordan fece il remake.
E sti cazzi.
No. Questa è ingenerosa, perché in realtà è una citazione veramente meravigliosa.
Altissima. Allora,
director, continua. Perché
io continuo come nulla fosse. Comunque, ci sono anche gli Who, che suonarono in una puntata mitica in cui Homer organizzò questo concerto per riunire Springfield, che era stata divisa in due zone con due diversi prefissi. E alla fine, con un assolo di chitarra, riescono a distruggere il muro facendo Won't Get Fooled Again. Altro pezzo mitico è quello in cui ci sono i Red Hot Chili Peppers, che fanno Give It Away nello show di Krusty il Clown, ovviamente il più amato dai bambini, in mutande.
In mutande,
assolutamente.
Esatto. Beh, come era loro costume. Esatto.
Certo. Poi, non
I
posso...
costume! Abbiamo fatto la battuta!
Potere dell'addominale.
Non potevano certo mancare le due icone della musica di tutti i tempi. La prima, quella che tra l'altro a cui abbiamo dedicato la settimana scorsa musica in HD, Rolling Stones, che in una vacanza al Rock and Roll Fantasy Camp, che era stato, diciamo, a cui Homer era andato per imparare come si vive da rockstar, ci sono Mick Jagger e Keith Richards che insegnano lo stile di vita del rockstar e addirittura il mitico passo del gallo di Jagger.
Oh.
E ci sono in quella puntata anche Elvis Costello, Lenny Kravitz, preso in giro per il suo pacco, e Tom Petty.
Ma sarebbe il passo Jagger di Lillo, no?
Esatto, certo,
sì,
certo.
Fuggire la doppia
anagli.
Doppia anagli.
Comunque, chiudiamo con il gruppo preferito da Matt Groening. Lui è sfegatato fan dei Fab Four. E
chi?
Ovviamente in oltre 30
I
puntate
Badless.
Ci sono una canzone, un riferimento, ragazzi, un poster o un personaggio. Cioè, veramente Groening ne va matto. Addirittura un'intera puntata viene dedicata, perché Homer fa il quartetto vocale, assolutamente, i Re Acuti, in cui c'erano parte Homer, c'era Apu, c'era Skinner, il direttore, inizialmente Winchester, poi sostituito da Barney, e c'è il famosissimo concerto nel rooftop concert, cioè nel senso nel terrazzo
tetto.
E quindi ecco, questa era un pochino di quello che ci hanno
regalato.
Anche
la puntata dedicata a Ringo.
Ma ce ne sono tanti.
Marge innamorata di Ringo.
Bravo, me la ricordo quella.
La liaison tra Marge e Ringo.
Sì, ma sono stati tanti. Ma però, ragazzi, tempo, qua esplode tutto.
Il tempo è tiranno. Comunque, sotto sentite questa sigla, che par dire l'ha scritta Danny Elfman.
Grande.
1989. Cos'altro ha composto? Edward Mani di Forbice, Nightmare Before Christmas, Mission Impossible, Man in Black, La Fabbrica di Cioccolato, La Sposa Cadavere, Alice in the Wonderland.
Credo che abbia sposato anche Bridget Fonda.
Tra le altre cose,
però.
Ha composto anche Bridget Fonda.
Poi noi del Bartram Fabric ci presentiamo male, ma male, però siamo bravi. Ma bravi,
bravi. Comunque, questa sigla, che è stata rifatta in milioni di modi, a parte essere stata piazzata come suoneria del cellulare da miliardi di persone, è stata anche reinterpretata da una band a noi molto cara, nel senso che ci piacciono,
del film
della nostra adolescenza. Ma ascoltate questo stacco musicale, perché c'è anche una sorpresina per voi. Questi sono i Green Day.
Pronti? Pronti?
Incredibile.
Pronti?
pronti, pronti.
Traumfabrik.
Grazie direttore per averci,
prego, sì, prego,
per averci regalato questo momento di gioia. E un altro momento di gioia ce lo regala Laszlo Kovács con la sua agenda. E allora io mi permetto di dire:
silenzio assoluto dentro l'aulo, silenzio di tompa, tompale. Silenzio sacrale,
ti
sacro.
Ecco. Va bene,
è il mio momento preferito.
Come con piacere.
E ora aggiungiamo anche:
prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica.
Ma sai perché mi piace? Perché è un percorso a ostacoli difficili.
Assolutamente. Allora, cominciamo subito dal Cinema Trend, che questa settimana ci semplifica le cose con una programmazione.
Che faccio il concentramento.
Con una programmazione che i nostri consulenti di marketing definirebbero flat. Ossia, un unico film con gli stessi orari per tutta la settimana. Il film è lo splendido L'Avenir, del quale abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Vi straconsigliamo di vederlo, io quantomeno lo farò tutti i giorni. Programmazione 18.30, 20.30, 22.30, niente di più facile. E credo che mercoledì 26 lo programmino in francese con i sottotitoli in italiano. Passiamo al cinema Méliès, il cinema di Via della Viola. L'altro cinema di Via della Viola.
Tu sei Via del Cardine.
Allora, in programmazione c'è questo film di Francesco Amato.
C'è Laszlo Kovács, c'è una canzone.
Come sta l'interferenza?
C'è Laszlo Kovács.
Che credo sia. Credo che sia un'opera prima di Francesco Amato. Autore giovane che fa una commedia con Ma vai a vedere chi? Tony Servillo e soprattutto con il buon Marinelli, che quest'anno era un po' dappertutto. Lo chiameremo Prezzemolino Marinelli in questo 2017. Comunque la commedia sembra non essere acciaccia, come dice la mia nonna. Dunque, boh, se avete voglia andate a vedere. In programmazione nel weekend anche I Puffi Viaggio nella foresta.
No,
che cosa
no,
andranno
no.
a fare i puffi nella foresta? Questo ce lo dirà Smith.
Guarda,
me vienono i brividi, me vienono.
Anche a me.
Te lo dico io.
Allora, se il prezzemolino del cinema italiano è Marinelli, il prezzemolone, perché insomma è un
bietolone.
Il bietolone del cinema francese. Del cinema francese è
Omar Sy.
Non so se si dice sì.
Omar Sy,
ormai da sdoganato da quasi amici, lo ritroviamo. Lo troviamo in tutte le commedie francesi che vengono prodotte nell'anno solare.
A partire da
oggi, da ieri, da domani, da dopodomani.
Futuro. Questa settimana lo troviamo ne La famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse, commedia di Hugo Guélin o Guélin, in programmazione tutti i giorni 18.30, 21.15.
Bel titolo, quello italiano.
Famiglia all'improvviso, sarebbe da vedere qual è il titolo originale, non lo so. Però
andiamo a vedere, tu prosegui.
Vai avanti Laszlo, vai.
Andiamo avanti,
deglutisci Laszlo.
Andiamo avanti e giungiamo in conclusione all'altro cinema di Via della Viola. Dall'altro capo, come
ma
dicevano,
non è Via della Viola,
come dicevano i ben informati sulle scale di Via del Carmine.
Ti allarghi talmente tanto che usci anche dalla via.
Di recente rifacimento, si sono fatte belle.
Arriveremo al pavone.
In programmazione questa settimana, quantomeno fino a domenica 23 aprile trovate Virgin Mountain di Doug Urcari, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dal regista di Noi Albinoi, una commedia amara ma giusta che vi straconsigliamo.
Severa ma giusta.
In programmazione tutti i giorni nella terza sala, insieme ad un documentario, che è la new entry della settimana, che vi segnaliamo con un certo piacere. Si tratta di Claudio Casazza, che porta al cinema Un altro me, vincitore del Festival dei Popoli, premio del pubblico. Dunque un film che, a discapito del tema, è un film che il pubblico ha gradito, quantomeno al festival.
Dai, coglionazzo!
Un altro me è girato interamente all'interno del carcere, non mi ricordo, di Bollate, di quale, insomma, situazione lombarda, nel reparto dei sex offender. I sex offender sono coloro che purtroppo riempiono la cronaca di questo paese ormai da troppo tempo e purtroppo quotidianamente, ossia coloro che in qualche modo o si sono macchiati di crimini, hanno violentato o hanno ucciso,
femminicidi
e quant'altro gira intorno a questo. Un documento molto molto interessante, molto interessante.
Allora, sono andato a vedere il titolo originale di Famiglia all'improvviso, è The Man Tu Comencé, ovvero Domani tutto comincia.
Ma ci può stare, dai.
Sex offender in realtà sarebbero, è proprio il femminile, sex offender è anche quello che molesti,
molestatore, stalker,
anche donne che molestano uomini,
certo,
ma in questo caso al maschile.
Questa redazione è piena di casi di questo tipo.
In programmazione c'è Personal Shopper,
bello, bello,
è un colpo da maestro.
Visto l'altro ieri, veramente un gran bel film.
Sono perfettamente d'accordo.
Ma è incuriosito, lo sai?
Io non sono così
d'accordo.
È il film della maturità di Assayas.
Sì, è un grande film.
Direi, torre, dai. Colpa fa Ben Hur, torre, dai.
In programmazione vi è anche Il Libere Disobbedienti ed Innamorate, In Between, di cui abbiamo testé parlato. Dunque, tre film straordinari. E poi, da lunedì 24, arriva La Ciliegina. La Ciliegina, che risponde al nome della tenerezza. Film prima abbiamo introdotto parlando di Gianni Amelio, lo recensiremo la settimana prossima, però sicuramente il consiglio della redazione del Bartram Fabric, ma soprattutto il mio personalissimo consiglio da parte mia medesima,
a tu in sindacato di inizio, era tanto tempo che dicevi multisala,
è di andare a vedere questo film lunedì sera per incontrare, conoscere, scoprire anche Gianni Amelio
e soprattutto Simone Rossi,
accompagnato dallo splendido, dal bellissimo, dal celeberrimo Simone Rossi, tant'è che abbiamo mandato una foto a Gianni Amelio che si,
dai,
sa,
passo,
che si sa essere un fine
intenditore, e la risposta è stata mandare un pazzo,
la risposta è stata
male per Dio.
No, volevo dire che Gianni Amelio, che è una persona comunque anche un po' permalosa, devo dire, cioè gli piace fare la prima donna, gli abbiamo mandato una foto di Torre per dire vieni Gianni, non preoccuparti, ti aspetta Torre.
No, gli dovevate mandare la referenza della au pair a Gianni Amelio,
perché la visione di Rossi sicuramente lo sturberà un poco,
la visione di Rossi da vicino
lo deconcentrerai.
Comunque ragazzi,
pensiamo cose positive.
Dai,
assolutamente. Martedì 25, retrospettiva dedicata al genio di Nicholas Ray. Il film in questione è
Gioventù
bruciata, Rebel Without Cause, con un grandissimo, grandissimo, grandissimo James Dean. Il film è bellissimo,
straordinario, cast clamoroso.
Cast clamoroso, uno dei, probabilmente dei film più importanti del cinema degli anni 50, che ha consacrato nel mito la figura del povero sfortunato.
Ma non soltanto, ha lanciato un
James
immaginario.
Dean, sì, assolutamente. Totalmente. Tutto quello che vuoi. Tant'è che Fast and Furious, se vogliamo.
Ma proprio se vogliamo.
Questo Fast and Furious.
Ma rotto la foto della terza.
Meno 51.
diciamo che l'America di Hopper è entrata nel cinema.
Ma American Graffiti? Ma American
Graffiti? Questa comunque ha detto.
Ma allora veloci come il vento.
Torniamo a noi. Torniamo a noi perché dopo la liberazione nel 25
sicuramente
viene.
Perché faccio la radio con questi cialtroni?
Dopo la liberazione nel 25 viene la primavera. Anche quest'anno il maestro Pampanelli ha disegnato una copertina straordinaria per quel
colori bellissimi.
Allora, diciamo che ha riciclato quella dell'anno scorso.
Te ne sei accorto? Torre?
Sagar? Però Torre.
Comunque la primavera, il mosaico cinematografico sulla resistenza quest'anno volge al femminile. Due film, uno di My Mastery, 3000 Nights o 3000 Niggas, come direbbe qualche esperto di inglese, martedì 26 ho perso conto, mercoledì 26 aprile Mai Masri, regista palestinese, in collegamento via Skype per una serata organizzata insieme all'associazione Itinerari. Si parla di
Palestina, cazzo che mi sei rotto.
Si parla di Palestina, si parla di resistenza. Il 27 aprile,
il 27 aprile è importante, bellissimo da vedere assolutamente.
Il film di Rossella Schillaci, del quale il nostro amico Lupus aveva impunemente introdotto, aperto in trasmissione. Il film si chiama Libere, dunque l'errore non è così grave. Rossella Schillaci purtroppo non potrà venire, ma sarà anche lei in collegamento via Skype.
Sì, ma con tutti questi film, come facciamo ad andare a vedere I Guardiani della Galassia 2?
Infatti a nostro insindacabile giudizio, in multisala andate a vedere I Guardiani della Galassia
con quelli del Trump.
No, cosa c'è? Multisala...
Basta, c'è
posso dire una cosa? Qualcosa
è il momento più bello di tutta la nostra vita.
No, posso fare
della settimana.
Posso fare i complimenti alla curatrice di questa retrospettiva.
Quella Camilla, ma
Camilla Todini, Camilla Todini,
che non ha voce in capitolo perché tu gli rompi il cazzo con i colori nei folder.
Va bene, finito?
Abbiamo finito.
Salutiamolo così.
Venite con noi al cinema.
Vi faremo sapere quando e al momento vi salutiamo,
vi chiamiamo, vi ricordiamo,
certo, che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Lupus Jonner, Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, vocalista tonica Freudian Rottenweiler. Grazie a Simone Rossi, Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti e ovviamente al professore, e anche Marco Reatore, che sta sempre
qui. Bravo Marco!
Finalmente venerdì, noi andiamo a festeggiare la liberazione, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Con noi giovedì prossimo a vedere I Guardiani!